Ian McEwan, l'inventore di sogni. Il piccolo. Era un pomeriggio di primavera con la cucina piena di sole, quello in cui Peter e Kate vennero a sapere che la zia Laura sarebbe venuta a vivere per un poco da loro con il piccolo Kenneth. La notizia non fu accompagnata da alcuna spiegazione, ma dallo sguardo solenne di mamma e papà era chiaro che la zia doveva avere qualche problema. «Laura e il piccolo si sistemeranno nella tua stanza, Kate», disse la mamma. «Tu dovrai trasferirti da Peter». Kate annuì con aria compresa. «Ti sta bene, Peter?» chiese suo padre. Peter scrollò le spalle. A quanto pare non aveva scelta. E così la faccenda era sistemata. In realtà Peter non vedeva l'ora che Laura arrivasse. Era la più piccola dei numerosi fratelli e sorelle di sua madre e a lui era sempre piaciuta. Amava il pericolo e faceva ridere. Una volta l'aveva vista in un Luna Park fuori città lanciarsi da una gru alta più di 50 metri attaccata solo a una corda elastica. Si era scaraventata giù dal cielo e un attimo prima di spiaccicarsi sul prato l'elastico l'aveva separata di nuovo in aria con un lungo grido di terrore euforico. Kate traslocò nella stanza di Peter, portandosi l'ultimo gioco, una scatola da prestigiatore con tanto di bacchetta magica e libro di incantesimi. Non mancò inoltre di farsi seguire da un ridotto manipolo di una trentina di bambole. Il giorno stesso la casa fu invasa da una montagna di equipaggiamento da neonato. Culla, seggiolone, box, carrozzella, passeggino, girello, una seggiolina a dondolo e quattro grandi borse piene di vestiti e giocattoli. Peter si insospettì. Come faceva una persona piccola ad avere bisogno di tutto quell'armamentario? Kate invece non stava più nella pelle dalla gioia. Non l'aveva mai vista così, nemmeno la sera di Natale. I bambini ebbero il permesso di rimanere alzati fino a tardi per dare il benvenuto agli ospiti. Il piccolo arrivò addormentato e lo sistemarono subito sul divano. Kate gli si inginocchiò accanto come se fosse in chiesa e tra un sospiro e l'altro non gli tolse più gli occhi di dosso. Laura sedette al lato opposto della stanza e si accese una sigaretta con mani tremanti. A Peter bastò uno sguardo per capire che non era in vena di avventure né di risate. Sembrava che avesse soltanto voglia di fumare. Ai commenti e alle domande gentili della mamma replicava a monosillabi, voltando il capo bruscamente di qua e di là per soffiare via il fumo senza dare fastidio ai presenti. Per alcuni giorni Laura si fece vedere ben poco, ma il piccolo Kenneth fu molto presente. Peter si meravigliò che una persona così piccina potesse occupare tanto spazio. Nell'ingresso c'erano carrozzella e passeggino, in soggiorno tutti ammassati, il box, la sdraietta, il girello e un mucchio di giocattoli, mentre in cucina il seggiolone bloccava l'accesso allo sportello dell'armadietto che conteneva i biscotti. Per non parlare di Kenneth, che era dappertutto. Era uno di quei bambini talmente veloci quando gattonano da non aver niente da guadagnare imparando a camminare. Si spostava sulla moquette a velocità inquietante, come un carro armato. Apparteneva alla categoria dei bambini sbudinfi, di quelli con il mascellone quadrato che sostiene la faccia umidiccia di un rosa eccessivo, con occhi vispi e decisi e un paio di narici che si allargavano quanto quelle di un lottatore di sumo se non otteneva subito ciò che voleva. Kenneth era un rapace. Il suo caldo pugnetto bagnato si avventava su qualunque oggetto non troppo lontano e sollevabile, che subito veniva trasferito alla bocca. Era un vizio sconcertante. Cercò di mangiarsi il pilota dell'aereo che Peter stava montando e dello stesso aereo masticò anche le ali. Si divorò i quaderni di Peter, smangiucchiò le matite, il righello e i libri. Poi gattonò fino alla stanza da letto e cercò di rosicchiare anche la macchina fotografica che Peter aveva ricevuto per il suo compleanno. «Questo qui è pazzo!» strillò Peter, asciugando la macchina fotografica mentre sua madre portava via Kenneth. «Se solo riuscisse si mangerebbe anche tutti noi!» «È solo una fase», disse Kate saggia. «Ci siamo passati tutti!» Anche quel tono pacato da so tutto io che sua sorella aveva assunto dall'arrivo di Kenneth incominciava a dargli sui nervi. Lo aveva preso dalla mamma. In realtà era chiaro come il sole che quel bambino era un disastro. Il momento peggiore era quello dei pasti. Kenneth aveva il dono di trasformare il cibo in un'orrenda poltiglia. Se lo strizzava tra le dita fino a farlo gocciolare come colla, che poi gli scendeva giù per le braccia o gli imbrattava la faccia, i vestiti e tutto il seggiolone. A Peter, la sola vista di quello spettacolo faceva girare lo stomaco. Si era ridotto a mangiare a occhi chiusi. Per di più la conversazione era impossibile, perché il piccolo strillava da spolmonarsi a ogni intervallo tra una cucchiaiata e l'altra. Kenneth aveva preso possesso della casa. Non c'era più un solo angolo al riparo da urla, odori, risate da Iena Ridens e manine fulminee. Svuotava armadietti e scaffali, strappava riviste, faceva cadere lampade e rovesciava intere bottiglie di latte, e sembrava che nessuno ci facesse caso. Anzi, tutti quanti, da sua madre alla zia, da sua sorella a suo padre, davano in gridolini estatici a ogni rinnovarsi della catastrofe. Le cose raggiunsero il massimo un tardo pomeriggio dopo la scuola. Era estate fatta, ma continuava a piovere e a fare freddo. Kate se ne stava sdraiata sul letto a leggere. Peter era inginocchiato sul pavimento. A scuola c'era un'ondata di entusiasmo per le partite di biglie e lui andava fortissimo. Il giorno prima aveva vinto a un altro bambino la biglia più bella che avesse mai visto, una gemma verde. Era quasi la più piccola e pareva brillare di luce propria. In quel momento la stava usando. La faceva rotolare sulla moquette verso la biglia arancione che gli serviva sempre da bersaglio negli allenamenti. La gemma verde aveva appena lasciato la sua mano quando ecco il testone pelato di Kenneth fare capolino dietro la porta. La biglia rotolò verso di lui, che subito le mosse incontro con fare ingordo. «Kenneth, no!» gridò Peter, ma era troppo tardi. Il piccolo agguantò la biglia e se la fece sparire in bocca. Peter si precipitò carponi verso di lui, deciso a spalancargli le ganasce. Poi si fermò. Ciò che era accaduto gli apparve in tutta la sua orrenda chiarezza. Il piccolo sedeva perfettamente immobile. Per un attimo gli si sgranarono gli occhi e un'espressione di sorpreso fastidio gli attraversò la faccia. Poi strizzò le palpebre una, due volte e infine rivolse a Peter un bel sorriso. «Oh no!» esclamò Peter con un fil di voce. «L'ha ingoiata!» «Che cosa?» domandò Kate senza alzare gli occhi dal suo libro di incantesimi. «La mia gemma verde, la biglia che ho vinto ieri!» Kate mise su il solito tono calmo del genere «so tutto io». «Ah, quella non mi sembra preoccupante, è piccola e liscia, non credo che possa fargli male». Peter rivolse un'occhiata di fuoco al piccolo Kenneth, che intanto si contemplava tranquillo una mano. «Me ne infischio di lui, io voglio la mia biglia». «Nessun problema», disse Kate, «uscirà dall'altra parte». Peter rabbrividì. «Grazie tante!» Kate richiuse il libro, si chinò a fare il solletico al piccolo e lui rise e si diresse verso il suo letto. «Sai che cosa penso?» chiese lei. Peter non rispose, tanto glielo avrebbe detto lo stesso. «Penso che sei geloso di Kenneth». Certe volte era davvero odiosa. «Quanto sei cretina!» disse Peter. «È la cosa più cretina che abbia mai sentito. Come farei a essere geloso di qualcosa?» E di nuovo fulminò il piccolo, che gli restituì uno sguardo carico di sincero interesse, dondolando l'immenso testone. «Non è un coso», disse Kate, «è una persona. È comunque chiaro perché. Le attenzioni vanno tutte a lui anziché a te». Peter la guardò con sospetto. «Questa non te la sei inventata tu. Chi te l'ha detto?» La sorella scrollò le spalle. «In ogni caso è vero. Non sei più il maschio più giovane della famiglia. È per questo che lo tratti così male». «Ah, perché sarei io a trattare male lui? Ma se si è appena mangiato la mia biglia? Quel bambino è svitato, è una peste, un mostro!» Kate arrossì furibonda, si alzò e prese il piccolo in braccio. «È un tesoro, invece, e mostro sarai tu. Ti ci vorrebbe una bella lezione!» Afferrò il suo libro degli incantesimi e lasciò la stanza di corsa. Il piccolo la seguì gattonando. Mezz'ora dopo, Peter andò a dare un'occhiata di sotto. Kate se ne stava sprofondata in poltrona con il libro aperto in grembo. Kenneth era per terra, temporaneamente tranquillo e tutto preso da una vecchia rivista che stava divorando con metodo. Peter sedette nell'angolo opposto della stanza. Voleva continuare a discutere per scoprire la provenienza delle ridicole idee di Kate, ma non sapeva bene da che parte cominciare. Sua sorella era concentratissima nella lettura e giocherellava con la bacchetta magica. Kenneth si rese conto della presenza di Peter e andò verso di lui. Usando la sua gamba come sostegno, si rizzò vacillando tra le ginocchia del ragazzino. Peter fissò sua sorella oltre il capo del piccolo. Lei continuò a leggere. Ce l'aveva ancora con lui. Meno male che quel libro di magia era solo per finta. Tornò a guardare Kenneth. Il piccolo lo scrutava dritto negli occhi come se gli cercasse qualcosa dentro la testa, un ricordo, la chiave perduta che dava accesso ad un'altra vita. «Ga!» disse Kenneth tranquillo. «Ga!» ripeté Katie dal lato opposto del soggiorno. Stava puntando la bacchetta magica su Peter. «Ga! Ga!» ripeté Kenneth. «Ga! Ga!» gli fece eco Kate disegnando un cerchio nell'aria. La stanza si illuminò e si capovolse, ingigantendosi, fino ad assumere le proporzioni enormi di un salone da palazzo. Peter si ritrovò in piedi, ondeggiava sforzandosi di conservare l'equilibrio. Si aggrappò a una colonna. Che strano, era calda, viva, era una gamba grandissima. Peter sollevò il testone ciondolante e cercò di dirigere il proprio sguardo disubbidiente al proprietario della gamba. Intravide una faccia che subito sparì dal suo campo visivo. Mosse ancora la grossa testa e tornò a vederla. Una versione gigantesca di se stesso, vestito da scuola, lo stava fissando senza nascondere un profondo disgusto. Confuso, Peter abbassò gli occhi per vedere com'era vestito. Una tutina ridicola, tutta piena di orsacchiotti e macchiata davanti di succo d'arancia e di cioccolata. Tremendo, tremendo! Aveva fatto cambio di corpo con Kenneth. Al colmo della sorpresa, Peter lasciò andare la gamba e si ritrovò seduto per terra. «Opla!» sentì una voce suadente dire al suo posto. Era terribile, ingiusto, spaventoso. Era sul punto di piangere, ma non ricordava bene che cosa lo avesse sconvolto. La concentrazione andava e veniva, galleggiando da un oggetto all'altro. «Qualcuno mi aiuti!» gridò. «Qualcuno faccia qualcosa!» Ma dalla sua bocca uscì soltanto una serie di suoni incomprensibili. La lingua si rifiutava di andare dove serviva e avrebbe giurato di avere in bocca soltanto un dente. Le lacrime gli scendevano su tutta la faccia e proprio mentre stava per prendere fiato, riempirsi i polmoni e scaricare tutto il dolore che aveva in corpo, una morsa potente lo afferrò sotto le ascelle e lo lanciò ad una ventina di metri da terra. La bocca gli si spalancò, la sorpresa lo fece sbavare. Fissava lo sguardo sulla faccia della zia Laura, che era diventata scoscesa e grande come una scogliera. Sembrava uno di quei presidenti degli Stati Uniti scolpiti dentro la montagna. La sua voce melodiosa e modulata, come un'orchestra sinfonica, gli tuonava sulla testa. «Sono le 5, ora di pappa, bagnetto e nanna!» «Zia Laura, mettimi giù, sono io! Sono Peter!» Ma dalla sua bocca uscì soltanto qualcosa come «Augugugamama!» «Ma certo!» disse lei con tono incoraggiante. «Papa, bagnetto e nanna, hai sentito?» disse poi a qualcuno lontano. «Cerca di parlare!» Peter incominciò ad agitarsi scalciando. «Mettimi giù!» Ma adesso si sentì trasportare in volo per la stanza a velocità spaventosa. Di certo sarebbe andato a schiantare contro lo stipite della porta. «Iiiic!» squittì. Cambiarono direzione appena in tempo e lui si ritrovò in cucina, installato dentro il seggiolone. Il sole del pomeriggio, in mezzo agli alberi del giardino, disegnava sul muro figure cangianti di tale bellezza che Peter scordò tutto il resto. Le indicò esclamando «Ack!». La zia Laura canticchiava a bassa voce tra sé e sé e intanto gli legava un bavaglino al collo. Beh, se non altro adesso non correva più il rischio di volare a terra e sarebbe anche riuscito a informarla del fatto che era vittima di un crudele incantesimo. Perciò, con voce pacatissima, disse «Agagalin!» e avrebbe detto anche molto di più se non si fosse ritrovato la bocca improvvisamente invasa da una cucchiaiata di uovo alla coque. Sapore, odore, colore, consistenza e schiocco sonoramente appiccicoso gli invasero i sensi e annebbiarono i pensieri. L'essenza stessa dell'uovo gli esplose in bocca, sparandogli su fino al cervello uno zampillo di piacere bianco e giallo. Ne derivò un sussulto del corpo e lo sforzo di indicare la scodella che Laura teneva tra le mani. Doveva assolutamente averne ancora. «Ac!» esclamò a bocca piena, spruzzandosi tuorlo d'uovo sul braccio. «Ac! Ac!» «Certo», disse suadente la zia, «lo so che ti piace». Finché non ebbe finito, Peter non poté pensare ad altro. Poi, prima ancora che gli tornasse in mente l'oggetto della questione, fu nuovamente distratto da un biberon di succo d'arancia che frizzava, pizzicava e faceva glu glu. Infine fu la volta della banana schiacciata. Era talmente buona che Peter si sentiva fiero di averne anche tra i capelli e sulle mani e in faccia e sul tovagliolo. Dopodiché lasciò ciondolare la testa sul lato del seggiolone. Era così sazio da essere sfinito, ma sapeva di dover parlare. Questa volta la prese con calma, spingendo la punta della lingua contro la parete del suo unico dente. «Zia Laura», disse cauto, «in effetti io non sono il tuo bambino, sono Peter, è tutta colpa di Kate». «Sì, sì», concordò la zia Laura, «agù, agù, ma certo. Guarda un po' come ti sei ridotto, uovo e banana dalla testa ai piedi. Qui ci vuole proprio un bagnetto». E Peter già volava su per le scale tra le braccia della zia. Sul pianerottolo le incrociarono Kate. «Uè!» le gridò lui. «Uè, uè!» «Cicicococò!» rispose lei tenendo alta la bacchetta magica. Qualche minuto dopo Peter si trovava seduto in una vasca da bagno, quasi grande come una piscina, circondato da piccole onde tiepide. Sapeva bene di dover fare un discorso a sua zia, ma per il momento era più interessato a prendere a schiaffi la superficie dell'acqua. Che meraviglia quegli spruzzi complicati e diversi che si dividevano in goccioline per aria e poi ricadevano a tuffo disegnando cerchi che stropicciavano l'acqua. Che spasso! «Ehi, che bellezza!» si sentì urlare. «Ink, ink, ak!» Era tanto eccitato che irrigidì di scatto le gambe e le braccia e si rovesciò sulla schiena. La zia Laura gli prese dolcemente la testa nella coppa di una mano. Lo spavento lo riportò in sé e Peter ricordò di voler far sapere alla zia chi fosse davvero. «Ah, oa babà!» incominciò, ma all'improvviso il suo corpo fu lanciato fuori dall'acqua, come un missile sparato da un sottomarino, per poi atterrare su un asciugamano bianco sconfinato come il giardino dietro la casa. Fu quindi asciugato, imborotalcato, avvolto in un pannolino, abbottonato dentro una tuta da notte e trasferito in camera da letto, dentro la culla di Kenneth. La zia Laura gli cantò una canzone dondolante e curiosa che parlava di una paperella che andava intorno a una certa fontanella. «Ancora!» le gridò. «Onga!» E lei gliela cantò ancora. Poi gli diede un bacio, sistemò la spontina della culla e piano piano uscì dalla stanza. Peter avrebbe avuto una gran paura se la canzone non gli avesse trasmesso tutta quella pace e quel sonno. Il sole del tardo pomeriggio giocava sulle tende tirate che svolazzavano misteriosamente. Gli uccellini si esibivano in trilli impossibili. Li ascoltò con attenzione. Che cosa poteva fare? E se la zia Laura fosse tornata a casa portandolo con sé? Cercò di mettersi seduto a pensare, ma era troppo stanco per sollevare il testone dal materasso. Sentì la porta che si apriva e dei passi nella stanza. Tra le sbarre comparve la faccia di Kate. Ghignava compiaciuta. «Kate!» sibilò Peter. «Fammi uscire di qui! Va subito a prendere la bacchetta!» Lei scuoteva il capo. «Così impari!» «Ah, devo fare il compito!» supplicò lui. «Te lo sta facendo Kenneth?» «Puoi capire, ti prego, Kate, ti regalo tutte le mie biglie, tutto quello che vuoi!» Lei gli sorrise. «Sei tanto più carino così!» Infilò le mani tra le sbarre e gli fece il solletico sulla pancia. Peter si sforzava invano di non ridere. «Notte notte, ciccio bello!» gli sussurrò prima di andarsene. Il mattino dopo, stordito da un sonno che gli parve essere durato 6 mesi, Peter fu portato in cucina. Il suo sguardo annebbiato si rivolse ai membri della famiglia dall'alto del seggiolone. Tra gesti affettuosi e voci flautate lo salutarono con un allegro «Buongiorno, Kenneth!» «Wack!» gracidò lui. «Wack, wack! Io non sono Kenneth, io sono Peter!» La risposta parve soddisfare tutti quanti. Fu a quel punto che notò il ragazzino seduto dalla parte opposta del tavolo. Era Kenneth travestito da Peter, nel corpo e negli abiti, e lo fissava con un'espressione talmente carica d'odio e disgusto da produrre leggere vibrazioni scure nell'aria. Poi distolse lo sguardo, mise il piatto da parte, si alzò e uscì dalla stanza. Peter si sentì crollare addosso il gelo pesante del rifiuto e subito scoppiò a piangere. «Oh, ma che cosa c'è? Che cosa succede, tesoro?» domandò subito più di uno tra i presenti. «A lui non piaccio», cercò di dire Peter tra i singhiozzi. «E così sto tanto male. Awaba la mamawaba!» Gli asciugarono le lacrime. Kenneth e Kate si avviarono a scuola, mamma e papà di corsa al lavoro e mezz'ora dopo, fresco e pulito, in una tutina da giorno, Peter si ritrovò seduto sulla moquette del soggiorno, imprigionato dentro al box, mentre zia Laura era impegnata al piano di sopra. Ora finalmente poteva progettare la fuga. In casa, da qualche parte, doveva esserci la bacchetta magica di Kate, se solo fosse riuscito a farsela roteare sulla testa. Aggrappandosi con le manine grasse alle sbarre del box, riuscì a mettersi in piedi. La recinzione lo sovrastava di qualche centimetro. Non c'erano appoggi per i piedi e lui era troppo debole per tentare di scavalcare. Sedette. Qualcuno doveva tirarlo fuori di lì. Bisognava convincere la zia Laura a scendere. Era sul punto di urlare qualcosa quando la sua attenzione fu attratta da un bel cubetto giallo che aveva vicino al piede. «Giallo, giallo, giallo!» gridava il cubetto. Era vivo, vibrava, brillava. Sentì il bisogno di prenderlo. Si sporse in avanti, lo strinse fra le dita, ma non riusciva lo stesso a sentirlo, o comunque non abbastanza. Lo sollevò portandoselo alla bocca con tutta la sensibilità di labbra, gengive e dente, ne esplorò il sapore legnoso, gialloso e cubettoso finché non fu soddisfatto. Poi vide un martello di plastica rossa, ma così rossa che si sentiva in faccia il caldo emanato dal colore intenso, e con bocca, lingua e saliva lo percorse tutto, d'angolo in piega, di bordo in curva. Fu così che lo trovò sua zia Laura 10 minuti più tardi, tutto contento e preso a ciucciare la zampa di un canguro giocattolo. La giornata trascorse in un susseguirsi di giochi, pasti e un sonnellino pomeridiano. Di quando in quando Peter ricordava che avrebbe dovuto mettersi in cerca della bacchetta, ma subito i suoi pensieri finivano nella trappola di sapori forti e talmente buoni da mettergli voglia di annegarci dentro. Oppure in quella di canzoncine bizzarre che bisognava ascoltare con grande attenzione. C'erano gatte che andavano al mulino, civette innamorate, topolini e anelli in fondo al pozzo. O ancora gli capitava di vedere un'altra cosa e di non resistere alla tentazione di sentirsela in bocca. Dopo il sonnellino, la zia Laura lo portò di sotto e lo sistemò per terra, questa volta però fuori dal recinto. Tonificato dal riposo, Peter decise di riprovarci. La bacchetta era probabilmente in cucina. Stava gattonando verso la porta quando alla sua sinistra notò un paio di piedi dentro un paio di scarpe note, le sue. Risalì con lo sguardo fino alla faccia del ragazzino seduto in poltrona, che lo guardò minaccioso. Questa volta Peter controllò la paura. Sapeva di avere un solo modo per risolvere la questione. Si insinuò tra le gambe, si rizzò in piedi e, ancora ansante per lo sforzo, si rivolse direttamente a Kenneth. «Senti un po', la devi finire di guardarmi in quel modo, non c'è ragione di detestarmi tanto. Io sono bravo, te lo assicuro!» Non aveva neppure finito di pronunciare queste parole che già la stanza si mise a ruotare scintillando e rimpicciolendo. D'un tratto Peter si ritrovò seduto in poltrona con il piccolo Kenneth in piedi tra le ginocchia e impegnato nello sforzo di dirgli qualcosa. Peter prese il bambino e se lo mise sulle ginocchia. Con ogni cautela Kenneth allungò la manina e andò a schiacciargli la punta del naso. «Pete!» esclamò forte Peter. La mano del piccolo si ritrasse di scatto. La faccia fu attraversata da un breve spavento che girò in sorriso e infine in una risata contenta. Se Peter avesse pronunciato la battuta più furba, più buffa o più scema del mondo, non sarebbe mai riuscito a far ridere nessuno con tanto gusto. Da sopra la testa del piccolo, Peter rivolse uno sguardo a sua sorella seduta dall'altra parte della stanza. «In realtà non credo che sia un mostro, anzi, devo dire che mi piace abbastanza». Kate tacque, non gli credeva. «Voglio dire», proseguì Peter, «che mi pare proprio simpatico». Assentì Kate e depose la bacchetta. «Se sei proprio convinto, allora scommetto che verrai ai giardini con me con il passeggino». Era una sfida impossibile e lei lo sapeva. «Certo», replicò Peter, lasciandola di stucco. Senza mettere giù il piccolo, si alzò dalla poltrona. «Andiamo. Chissà quante cose belle avrà da guardare». Si era alzata anche Kate. «Peter, che ti succede?» Ma suo fratello non la sentiva. Aveva in braccio il piccolo Kenneth e, portandolo nell'ingresso, si mise a cantare a gola spiegata. «C'era una paperella che andava alla fontanella...»